mercoledì 30 settembre, 26esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Chi legge la scrittura deve leggere ed esaminare ogni parola che legge. Deve però chiedere allo Spirito Santo che gli svela la verità, il mistero, la sapienza, la scienza, la luce che lui ha nascosto in quelle parole. Non solo ha nascosto, nasconde anche oggi e sempre. Quando una persona con cuore umile, puro, con spirito orante, desideroso solo di mettere in luce ciò che nella parola della scrittura è contenuto, chiede aiuto allo Spirito Santo, l'autore principale di quanto scritto, mai lo Spirito Santo lo abbandonerà alla sola sua sapienza, scienza, dottrina, intelligenza, studi, conoscenze. Sempre gli verrà incontro e lo aiuterà perché possa giungere a vedere e a trovare, mettendolo in luce, la verità contenuta nelle sue parole. Se mille volte leggerà le stesse parole, mille volte dovrà invocare l'aiuto dello Spirito Santo. Oggi lo Spirito Santo vuole che dalla miniera, nella quale la verità è contenuta senza misura, tragga fuori altra luce che ieri non era possibile estrarre e portare in superficie. Ecco perché la scrittura è sempre nuova e mai invecchia, perché la verità contenuta in essa è senza misura. Oggi cosa ci vuole dire lo Spirito Santo facendoci ascoltare le parole che Giobbe dice sul suo Dio e Signore? Prima di ogni cosa ci rivela che noi parliamo a Dio da persone storiche. Parliamo a Lui dalle nostre certezze, convincimenti, nozioni, verità, conoscenze, pensieri, scienza, che sono sempre storiche. Significa che domani, aumentando il volume della luce che entra nel nostro cuore, possiamo parlare a Dio in modo ancora più vero e più santo. Oggi, in questo istante, Giobbe ascolta attorno a sé il silenzio assordante del suo Signore. È un silenzio che lui non sa spiegarsi. Da questo silenzio, che è storico, argomenta che il Signore è il Signore. Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Quale diritti ha un uomo dinanzi al suo Dio? Cosa può pretendere da lui? Giobbe possiede Dio la verità della sua onnipotenza, trascendenza, sapienza infinita e altre molteplici divine qualità. Lui è l'invisibile, lui è il Signore, la sua volontà regna sovrana sono verso creato. Quale verità manca a Giobbe del suo Signore Dio? La verità della sua paternità misericordiosa, benigna, ricca di amore. Manca a Giobbe la verità del Dio che si prende cura di ogni uomo, più che un pastore si prende cura di ciascuna delle sue pecore. Manca a Giobbe la verità che il nostro Dio non veglia, non si addormenta, finché non avrà portato pace nel cuore dei suoi figli. Manca a Giobbe la verità che il Signore è purissima carità, e che la carità è che è la carità e non la sua volontà a muovere sempre ogni cuore. La carità eterna e infinita, divina e universale del nostro Dio, sempre trova una via per la salvezza e redenzione dell'uomo. Spetta poi all'uomo percorrere la via offerta a lui dalla divina carità, se veramente vuole entrare nella sua vera salvezza. Leggiamo Giobbe 1, 9, 1, 12, 14, 19. Giobbe prese a dire, in verità io so che è così, e come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza, chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli è esposto alle montagne ed essi non lo sanno, nella sua ira egli le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. comanda il sole, adesso non sorge, e mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orso e l'orione, le prede, le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tantomeno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamasse e mi rispondesse, non credo che abbia ascolto la mia voce. Ecco ora una grande verità che lo Spirito Santo offre ad ogni uomo. Perché ogni relazione con Dio venga vissuta secondo giustizia, l'uomo deve iniziare dalla confessione della sua non giustizia o non perfetta giustizia. Deve iniziare con il domandare pietà, perdono. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Questa verità va illuminata di luce divina nello Spirito Santo. Così Elifaz aveva iniziato il suo argomentare parlando con Giobbe al fine di invitarla a riconoscere la sua ingiustizia. A me fu recata furtiva una parola e il mio orecchio ne percepì il lieve sussurro. Negli incubi delle visioni notturne, quando il torpore grava sugli uomini, terrore mi prese e spavento che tutte le ossa mi fece tremare. Un vento mi passò sulla faccia, sulla pelle, e mi si raddrizzarono i peli. Stava là uno, ma non riconobbe l'aspetto. Una figura era davanti ai miei occhi. Poi udì una voce sommessa: può l'uomo essere più retto di Dio o il mortale più puro del suo creatore? Ecco, dei suoi servi egli non si fida e nei suoi angeli trova difetti. Quanto più in coloro che abitano una casa di fango che nella polvere hanno il loro fondamento. Giobbe 4, 12, 19. Qual è la differenza tra quanto dice Elifaz e quanto invece afferma Giobbe? Elifaz parla della condizione storica di Giobbe. Tu, Giobbe, sei nell'ingiustizia, chiedi perdono, riconosci il tuo peccato e il Signore ti ristabilirà nella tua giustizia. Giobbe invece non parla dalla condizione storica, ma dalla condizione di natura. La natura dell'uomo non è quella creata da Dio e neanche quella che oggi chiede a noi il Signore di possedere. Per natura e non solo per atti storici, ogni uomo deve chiedere perdono al suo Dio e a lui domandare pietà. E questo è il dramma dell'incomprensione di Giobbe con i suoi tre amici. I tre amici sostengono la tesi che Giobbe storicamente sia ingiusto e per questo deve chiedere pietà al suo creatore. Giobbe invece sostiene che storicamente la sua coscienza è ancora intatta, ma se è intatta storicamente non lo è intatta naturalmente. Naturalmente ogni uomo è distante di una distanza infinita dalla sua verità creata e anche redente e salvata in Cristo Gesù. Storicamente uno può anche affermare di essere senza peccato, di essere giusto. Naturalmente può dire che la sua natura è nella verità creata o nella verità di redenzione e di salvezza. Non è questa una questione di poco conto. Se ognuno di noi osserva la sua vita con occhi di Spirito Santo, allora scoprirà che la sua natura è ben lontana sia dalla verità di creazione come anche dalla verità di redenzione, salvezza e santificazione. La sua vocazione è una sola: portare a pienezza di verità la sua natura, e per questo non basta un'intera vita. Lo Spirito Santo questa verità ci rivela attraverso Giobbe: non guardate le vostre opere, guardate la vostra natura. Se voi cambiate natura, cambieranno anche le vostre opere. Non vi credete giusti perché le vostre opere sono giuste. Ecco la missione di ogni uomo: portare la propria natura al raggiungimento della sovranità di creazione, redenzione, salvezza e giustificazione, santificazione e conformazione a Cristo Signore. Lettura del Vangelo. Tutti possiamo offrire la nostra vita a Dio, al Signore sempre. A tutti il Signore può chiedere che gli venga offerta la vita. Anche a Gesù, al suo figlio unigenito fattosi carne, il Padre Celeste ha chiesto che gli offrisse la vita. Le regole dell'offerta sono però una sola. Dal momento che la vita viene offerta, non viene offerto solo il corpo. Vengono offerti anche cuore, volontà, scienza, sapienza, intelligenza, anima, spirito. Tutto l'uomo in ogni sua parte, dalla più piccola alla più grande, devono essere offerti al Signore. Gesù offre tutta la sua vita al Padre. Gliela offre perché il Padre possa compiere ogni sua parola scritta in favore della salvezza dell'umanità e per riportare l'universo nella pienezza della verità. Dal momento dell'offerta della vita, lo Spirito Santo prende in consegna Gesù Signore e lo conduce sempre per il compimento della volontà del Padre nostro Celeste. Il compimento di ogni parola scritta su Gesù Signore avviene secondo la verità, la luce, la scienza, la sapienza, l'intelligenza, il consiglio, la fortezza, il timore di Dio, la pietà, che sono frutti dello Spirito che si è posato su di Lui e che lo conduce attimo per attimo. L'offerta è dell'uomo, la volontà che governa questa offerta è quella di Dio. Dal momento dell'offerta deve venire la sostituzione della volontà. Dalla volontà dell'uomo si deve passare alla volontà di Dio, dal cuore dell'uomo al cuore di Dio, dai desideri dell'uomo ai desideri di Dio, dai progetti dell'uomo ai progetti di Dio. Ecco una prima risposta chiara, inequivocabile di Gesù Signore. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo le loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Come io non sono dalla mia volontà, dice Gesù Signore, così tu non sarai dalla tua volontà. Come io sono dalla volontà del Padre, così tu sarai dalla volontà del Padre. La volontà del Padre sarà la tua tana e il tuo nido. Sempre dovrai abitare in essa, sempre in essa devi rimanere. L'offerta al Padre deve essere tutto l'uomo. Quando si offriva un animale al Signore, l'animale era tutto del Signore. Non vi era una parte non del Signore, poi era il Signore a stabilire quale parte andava bruciata e quale consumata. Come Gesù si offre in sacrificio al Padre e la sua vita interamente dalla volontà del Padre, così dovrà essere di ogni persona che si vuole consacrare a Lui o che Lui chiama perché si consacri al mistero del Regno. Leggiamo il testo di Luca 9, 57 e 62. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annunci il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi conceda quelle di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette in mano l'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Questa verità deve essere posta a fondamento per vivere bene il nostro dono, la nostra consacrazione al Signore. Spogliarci di ciò che siamo per assumere ciò che è necessario per essere persone totalmente consacrate al Signore. Cosa dobbiamo assumere? La divina volontà, i divini pensieri, i divini progetti. Dobbiamo assumere lo Spirito Santo, perché è Lui che deve condurci ad un'obbedienza sempre più piena e perfetta alla volontà del Padre. Ecco un'altra risposta di Gesù. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. E cosa giusta chiederci? Come giunge a noi la conoscenza della divina volontà? Le vie sono molteplici. Ogni uomo potrebbe essere per noi via attraverso la quale la divina volontà giunge al nostro orecchio. Ma come ogni voce dell'uomo può essere l'autentica voce di Dio, dallo Spirito Santo, così potrebbe essere voce della carne, voce di tentazione per noi. Come facciamo a discernere la voce dello Spirito Santo dalla voce della tentazione? Ci sono due regole che sempre vanno osservate. Prima regola: tutto ciò che è difforme dalla parola scritta, così come illuminata dalla tradizione e aggiornata dal Maestro della Chiesa, è voce per noi della carne e non dello Spirito. Seconda regola: quando coloro che sono costituiti pastori della Chiesa insegnano la parola, la spiegano, la illuminano e ad essa chiedono obbedienza, l'obbedienza va data come a vera voce dello Spirito Santo. Per motivi di coscienza possiamo noi manifestare che al comando ricevuto non possiamo dare ascolto. Possiamo manifestare la nostra non possibilità di ascolto, ma rimanendo sempre però nel Vangelo, nella parola di Cristo Gesù. Qual è la parola di Cristo Gesù? Svuotarsi di sé, annientarsi, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Ribellione, insubordinazione, maldicenza, insulto, disprezzo, calunnie, false testimonianze, parole vane, accuse gratuite, non sono mai Vangelo. Se non sono Vangelo, ad essi mai va data obbedienza. Il cristiano sempre deve trasformare la sua non possibilità di obbedienza in un'obbedienza perfetta alla croce, da crocifisso. La crocifissione lasciare anche tutto lo spazio al pastore perché possa realizzare nel suo gregge la volontà che il Signore giorno per giorno gli suggerisce o fa giungere al suo orecchio. E questa è una verità che si può comprendere e si può vivere solo se si è nella grande sapienza e intelligenza e fortezza dello Spirito Santo. Madre tutta consegnata alla volontà del Padre, insegnaci ad obbedire sempre, fa che mai ci dimentichiamo delle parole che Samuele disse a Saulo il giorno della sua grande disobbedienza. Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio. Essere docile è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione e di ribellione e colpe telefimme e l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ha rigettato te come re. 1 Samuele 15, 22-23. Amen.